Ciao a tutti, ci siamo, Palla in Tribuna, la seconda puntata della settimana. C'è il nostro numero che è già attivo perché è già arrivato un messaggio al 333-9200-170. Ieri avete scritto in tantissimi, immagino insomma che ci sia qualcosa da dire anche oggi sul momento del Parma, che è principalmente l'argomento della puntata odierna. Allora, apre le danze Roberto, uno dei nostri ascoltatori più affezionati. Questa squadra, scrive, quando va sotto non recupera mai, non penso sia solo sfortuna, può capitare una o due volte. Qui ci sono i problemi più seri, cominciare da una prima punta e così non si va molto lontano. Questo è il suo messaggio. Prosegue poi con un altro messaggio. Attenzione, cominciamo a guardare la classifica, il girone d'andata non è per niente positivo, perché facendo gli stessi punti si rischia di stare fuori dai playoff. L'anno scorso l'ottava aveva 58 punti e sarebbe disastroso. Primi input da discutere per la nostra puntata. Non so se lo scenario sia così grave. Di fatto il Parma poi è lì, ai margini delle prime posizioni, è che le primissime sono lontane, è ancora in zona playoff. È chiaro che se la media punti è quella delle ultime 9, diventa tutto più difficile. Se è quella delle prime 9, è un po' più bello lo scenario. Qual è il vero Parma? Boh, lo capiremo siccome da gennaio in poi. Allora, facciamo così, per fare il punto un po' della situazione, mentre ci scrivete al 333-9200-170, ci ascoltiamo il servizio del TG Sport, il 12 TV Parma. Ci sono un po' di numeri messi in fila che servono anche a fare l'istantanea del momento della squadra. Il servizio, poi andiamo col primo ospite.
Il finale del girone d'andata del campionato di B sembrava ridotto i divari in classifica tra le prime, graduatoria più corta grazie anche al successo del Perugia nel posticipo sul Venezia. Il Parma poteva, anzi doveva, approfittare di scontri diretti e frenate delle prime due, ma non lo ha fatto. Ritornello, già in voga l'anno scorso. Non c'è nulla di compromesso, ma a molti tifosi sembra di guardare un film già visto. Qualche numero? Dopo la 18ª giornata la squadra di Pecchia ha solo 3 punti in più rispetto alla stagione passata. Ai tanti complimenti incassati non corrisponde un bottino adeguato. Il distacco dalla capolista si è ridotto però. Oggi è meno 10, allora era meno 15 dal Pisa. I crociati, e questo è un dato importante, ora hanno solo 4 squadre davanti e sono in piena zona playoff. Un anno fa ben 12, fuori dalla griglia per la post-season. Sono dati incoraggianti, ma il presente del Parma preoccupa. Nelle prime 9 giornate la squadra di Pecchia ha perso solo una partita. Dalla 10ª alla 18ª sono state 5 le sconfitte. 7 i punti dalla 2ª, dalla promozione diretta, 7 i punti però anche di vantaggio sulla zona play-out, sul Venezia, prossimo avversario. Ma forse il dato che più preoccupa ad oggi è quello relativo alle rimonte mancate. In svantaggi i crociati hanno recuperato solo 2 punti. Ci sono problemi a segnare contro le difese schierate, certo, ma al difetto di lucidità non possiamo non abbinare anche scarsa personalità di una squadra che, una volta sotto, ha perso 6 volte su 8. Intanto i tifosi guardano la classifica marcatore con rammarico, considerando le difficoltà dell'attacco crociato. In testa ci sono Brunori e Chedira, 2 che in passato sono solo transitati da Parma e che oggi invece farebbero tanto comodo.
Queste le parole, quindi, che abbiamo messo in fila un pochino, un po' di numeri, senza diventare maniaci dei numeri, però un pochino si aiutano a fare la fotografia del momento crociato. Il primo con cui ne parliamo è Remo Gandolfi, che saluto. Ciao Remo.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora, gli spunti che arrivano dai numeri ci danno un pochino l'identità di questa squadra, che è una squadra comunque di alta classifica, ma che se va sotto per vari motivi non riesce a rimontare. Contro le piccole fa ancora più fatica quando si chiudono. E così è una squadra in cerca di identità, a mio avviso anche un po' di personalità.
Guarda Marco, il calcio ormai lo vediamo a tutti i livelli, nel calcio hanno tutti imparato a difendersi, quando le squadre sono chiuse è difficile per tutti, soprattutto se, come il Parma, tante altre squadre, l'abbiamo visto in mondiali, ti cito Croazia e Spagna, centrocampi meravigliosi però senza potenziale offensivo, senza qualcuno davanti di qualità e capace di fare gol. Il Parma lo sta soffrendo in maniera indicibile, perché ci rendiamo conto che nel momento in cui andiamo sotto, e dobbiamo dire senza fare i vittimisti che non è che giri bene, perché quasi sempre alla prima occasione ci fanno gol, dopo facciamo veramente fatica. Ma questo è se mi permetti, la trasformazione in negativo del calcio degli ultimi anni. Cioè, le squadre forti da sempre sono quelle che sanno cambiare pelle anche durante la partita, quelle che sanno soffrire, che sanno difendere, che quando vanno sotto hanno diverse frecce nel loro arco. Noi contro squadre chiuse facciamo fatica, perché davanti non abbiamo giocatori di peso, d'area di rigore, come si diceva una volta. Siamo cresciuti Spuravi, Anderson, Birov, ce li ricordiamo tutti. Quando è il caso, Marco, va buttata una palla, come diceva il vecchio Mario Ferraguti, grande allenatore dilettantistico, nel calderone, che è l'area di rigore, e lì ci vuole qualcuno di peso che possa fare sponda, che possa servire gli inserimenti dei compagni e che possa creare delle difficoltà. Il Parma ha dimostrato che questo giocatore, non solo quello da gol, perché le statistiche sono impietose, ma anche il giocatore che ti permetta questo non ce l'ha. Abbiamo visto Pavoletti a Cagliari, io lo adoro Pavoletti, è un giocatore secondo me che in Serie B fa la differenza. Nel secondo tempo cosa ha fatto contro di noi?
Guarda,
l'Olanda ai mondiali, Marco, il centravanti di peso, capace di vincere i duelli, l'Olanda cosa ha fatto? Van Gaal è considerato un genio dei mondiali. Con l'Argentina rimontata mettendo su due di due metri in mezzo all'area.
Che magari tecnicamente... Poi non erano titolari, erano così, però esatto. A un certo punto quando...
È un piano B, Marco, noi non l'abbiamo. No, fino ad ora non l'abbiamo messo in campo, ma ripeto, non abbiamo le risorse per farlo, perché non abbiamo giocatori con queste caratteristiche.
Probabilmente poteva essere lo Charpentier, però cavolo, è proprio in ritardo il giocatore, non si è mai visto.
Noi ce n'è bisogno adesso, come caratteristiche sembrerebbe quel giocatore. Io ho visto solo scampi di filmato, è uno comunque che non sta fermo, che attacca gli spazi, però è forte fisicamente. Però ripeto, il campionato qua va avanti, ormai ci avviciniamo al giro di boa e Charpentier non l'abbiamo mai visto, insomma.
Allora, dopo parliamo anche dei mondiali e dei post mondiali, sto seguendo tra l'altro con webcam o vari siti argentini quello che sta succedendo a Buenos Aires, ed è qualcosa di incredibile, ecco. C'è modo veramente, con le webcam si vede un po' di tutto, però poi ci sono anche le dirette web, sta succedendo di tutto, c'è una quantità di gente oggi, festa nazionale. Vabbè, dopo ne parliamo. Adesso arrivano anche delle provocazioni, però arrivano dei messaggi. Questo è Fabio, la mia è solo una provocazione, ci scrive: non è che Krause adesso si inventa un tecnico per area metodologica per fare gol? Secondo il mio parere vuole fare troppo quello che ne sa, purtroppo è il contrario, scrive Fabio. E poi scrive, questo lo chiedo direttamente a te, Remo: non discuto le qualità di Vasquez, però in questa categoria ci vuole gente che corre e basta, guardate quelle che si vogliono salvare, difesa, corsa, eventuale contropiede, così si sale, altro che tecnica, siamo troppo lenti.
No, io, cioè, ripeto, io queste cose mi sembrano molto... Non so, correre, ormai corrono tutti, cioè ci sono dati, gli match analyst che lo sanno quanto corri, bisogna correre bene, calcio, bisogna correre bene, correre in maniera omogenea come reparto, come squadra, sia quando fai pressing, sia quando sei in possesso di palle nello smarcamento. Noi facciamo fatica a smarcarci, cioè io quando vedo i cross dal fondo, l'area, ne abbiamo già parlato in passato, Marco, facciamo fatica a riempirla.
Sì. Sì.
Te lo insegnavano da ragazzini, in area non si sta fermi, chiunque abbia giocato un anno nelle giovanili lo sa, si attacca al primo palo, si attacca al secondo e c'è quello a rimorchio che entra da dietro. Se tu vai a vedere il Parma, io ho fatto dei fermi immagine per vedere se mi sbagliavo o se spesso i giocatori sono fermi, arriva il cross basso, la prende un difensore, arriva il cross sul secondo palo e non c'è nessuno, e così ti tagli da solo l'80% di possibilità di prenderla.
Ecco, questa dinamica, sempre... Remo, secondo me si verifica un pochino anche sulle seconde palle, sul recupero palla, il fatto di che sia poco aggressivo il Parma in queste situazioni.
Allora, bravissimo, ti dico una cosa, leggendo in questi giorni per le mie solite... Allora, Alex Ferguson, che qualcosina secondo me sapeva, o sbaglio, qualcosa ha vinto, diceva che la prima palla, che quando si recupera la palla, la prima palla va giocata in verticale. Perché? Perché la squadra avversaria che ha il possesso di palla ha tre quarti della squadra che si muovono per smarcarsi, per dettare il passaggio. Okay. E la difesa non è concentrata, perché la palla ce l'ha un tuo compagno di squadra. Quindi lui voleva assolutamente che una volta conquistata la prima palla fosse giocata in verticale, proprio per prendere in contropiede, non attenta la difesa avversaria. Tu guarda, anche quando recuperiamo palla, ma non solo noi, ormai è un trend del calcio moderno, il primo passaggio dove si fa? Laterale. Laterale per tenere il possesso. 10 secondi di passaggi laterali, la squadra avversaria si è schierata e non riesci più a passare, anche perché, ripeto, in verticale ormai si gioca pochissimo, sono pochissime le squadre che giocano in verticale.
Ah sì, questo è un aspetto davvero interessante. Allora, una nota a margine, ci scrive Luca: il Cagliari ha esonerato Liverani, probabili sostituti Iachini o Ranieri. Questo va anche a inquadrare il pareggio raccolto a Cagliari, cioè Liverani probabilmente di fronte a una vittoria del Parma sarebbe saltato già contro il Parma, però quel giorno il Cagliari si è raddrizzato. Ti chiedo questo, visto che la prossima volta che ci sentiremo, perché poi noi ci fermiamo a cavallo delle feste, saremo già dentro il mercato. La prima operazione di mercato da fare, secondo te?
Una punta con le caratteristiche di cui ti parlavo prima. Io non so che intenzioni avranno Iachini o Ranieri con Pavoletti, è uno. Io in questo momento lo sto seguendo, andrei all'Ajax a prendere dalla seconda squadra dell'Ajax Lorenzo Lucca,
che non sta,
lo porterei a Parma in prestito fino alla fine dell'anno e vediamo com'è. Se non altro abbiamo un'alternativa, è uno che comunque, io guardavo le statistiche, è vero che gioca nella seconda squadra e comunque fa un campionato competitivo. 5-6 gol in 7 partite, 8 li ha fatti, insomma. L'abbiamo visto l'anno scorso, è un giocatore che qualcosa può fare, poi ce ne sono degli altri. Però
hai detto un giovane poi, perché noi sappiamo che al presidente del Parma piacciono i giovani, quindi non lo prenderà mai un bomber, secondo me, di 33-34 anni. Sarebbe una soluzione.
Può essere, ma ce ne sono altri. Federico Girotti, argentino, scuola River Plate che è al Tagliares, sta tornando da un infortunio, quindi andiamoci piano, visto quelli che abbiamo preso in passato. Ma ce ne sono in giro, di giocatori interessanti che non costano cifre esorbitanti, ma che hanno quelle caratteristiche che in questo momento mancano al Parma.
Allora, chiudo il capitolo Parma, anche se poi qua ho un sacco di messaggi, anzi ti leggo l'ultimo, che è di Ampo 60. Bravo Gandolfi, l'hanno capito tutti ormai che a Parma manca il bomber, tutti meno la dirigenza, che si perde nei meandri della scelta dei manager da uso e getta. Se non ci fosse Pecchia lotteremmo per la salvezza con questi giocatori senza anima, vedi Man, scrive Ampo 60. E Remo, voltiamo pagina, passiamo al mondiale. Ti chiedo, insomma, immagino che tu abbia festeggiato poi domenica la vittoria dell'Argentina, no?
Sì, relativamente, sono un simpatizzante, una scuola di calcio che mi è sempre piaciuta. No, sono contento soprattutto perché è il coronamento della carriera di un giocatore che negli ultimi 20 anni ci ha deliziato. Poi possiamo avere ognuno giustamente la propria opinione, però vedere giocare Messi, ci siamo lustrati gli occhi per 20 anni ormai, quindi ci stava questo coronamento. In più, ripeto, si è trovato finalmente una squadra competitiva che è vero che dipendeva da lui, ma con giocatori che si sono rivelati assolutamente all'altezza, anche forse al di là delle aspettative.
Ti chiedo questo, abbiamo visto tanti giocatori, magari qualcuno in prospettiva può essere alla portata dei club di Serie A italiani. Ti chiedo intanto se hai visto qualche nome che ancora, insomma, è libero, comunque non è irraggiungibile. Ti chiedo se hai visto anche uno o due nomi che va bene per il Parma.
Allora, non è facile a quei livelli lì convincere giocatori, insomma, di un certo spessore, che giocano comunque tutti in campionati importanti, fare il salto, anche se sicuramente trattati molto bene economicamente, in una squadra di Serie B. Allora, l'Argentina sicuramente, Enzo Fernandez, quando se ne parlava al Milan, io lo seguivo con River Plate poco tempo fa nel bellissimo blog che ha Filippo Galli, mi aveva chiesto di indicare 10 under 23 rivelazioni, io l'ho messo davanti perché è un giocatore che ha un talento incredibile a quantità, a tutto, insomma, c'è un rampista completo. Il Milan era vicino, poi non so cosa sia successo, è finito al Benfica, ma lui tempo qualche mese va da altre parti. Ma giovani, ripeto, che possono essere interessanti, quelli che ho visto io sono tutti comunque o riserve o quasi titolari nelle principali squadre di club, quindi diventa un pochino difficile come mercato. No, io sarei molto curioso nel prossimo Under 20, nel Mondiale, vedere se c'è qualcuno davvero da andare a scovare, anticipando magari le grandi e portandolo a Parma. Però il salto di qualità lo fai anche con gente già pronta, preparata, capace di reggere la tensione, insomma, con un'età e con un passato, con un curriculum calcistico importante.
No, prima di perdermi, se no mi perdi, a me il giocatore tra i meno conosciuti che è piaciuto di più è quel la mezzala del Marocco, Ouani.
Ah, sì, mamma mia.
Giocatore,
tanta roba, però anche lui, lo sai anche te,
andrà via per 40 milioni.
Cioè, io quando ho citato il difensore a rivelazione dei mondiali, che era Guardiol, che non era conosciutissimo, l'ho fatto perché lo voleva Alice 2 anni fa, quando aveva 18 anni, lo voleva il Marcelo Bielsa. Quindi ho detto, questo qua se lo vuole Bielsa per forte forte, e si è rivelato più forte di quello che anch'io pensavo, insomma. Ma ci sono, perché lo vedi che ci sono società, Marco, capaci di andare a scovare il giovane, tirarlo su, farlo crescere e non dargli la pressione che magari rischia di tagliargli le gambe. Però bisogna avere una rete di osservatori competenti, guardare partite, seguire anche i campionati minori, perché tante volte il gioiellino è nascosto lì, insomma. Ormai il calcio, l'hai visto, è dappertutto ed è dappertutto a buon livello.
Remo, grazie per essere stato con noi intanto.
Grazie a te, Marco, un saluto agli ascoltatori, è sempre un piacere.
Ciao. Remo Gandolfi con noi a Palla in Tribuna. Adesso qua un po' di messaggi. Questo è Luigi. Scusate, ma non si fanno male in campo? Allora, sono allenamenti troppo duri o siamo solo sfortunati, scrive Luigi. Luigi, io nelle scorse settimane avevo elaborato un'altra teoria, cioè non conta né gli allenamenti né la sfortuna né quello che succede in campo. Diciamo che in casa Parma c'è un elenco di giocatori fragili molto molto lungo. Per cui, per il calcolo di probabilità, visto che ci sono tanti giocatori che sono fatti male spesso, è più probabile che si fermino. Cioè c'è uno zoccolo duro, tra virgolette, questa è una mia opinione, di gente che negli ultimi anni è stata spesso infortunata e di conseguenza può aver ricadute, altri problemi collegati, così. Quindi quando la lista degli infortunati è molto lunga, bisogna contare che sono 5, 6, 7 giocatori che sono spesso infortunati. Diciamo che gli infortuni poi, per cause contingenti, diventano molto meno. Ecco, quello, cioè, Mihaila ormai è sempre infortunato praticamente, è un infortunato cronico, quindi non è una novità che si fermi, è un problema del giocatore secondo me, quindi non lo so, poi bisognerà trovare anche una soluzione a queste situazioni, però magari mi sbaglio, scriveteci pure al 333 920 0170. Lo stesso Ansaldi è stato fermo tantissimo negli ultimi anni, lo stesso Inglese, lo stesso Mann si è fermato spesso e volentieri, insomma la lista come vedete si allunga tanto, quindi non è una novità che possano aver ricadute o altri problemi, insomma se un giocatore è fragile spesso lo è per caratteristiche, ecco. La sensazione, scrive Lorenzo, è che in questo gruppo manchi un leader, può il mercato correggere una stagione che sta prendendo una piega preoccupante? Nel caso basteranno un appunto, un centrocampista o un esterno? Grazie. Beh, male non faranno secondo me, dubito che arrivino e secondo me la piega non è, la sta prendendo la piega preoccupante, però la classifica non è poi così male. È chiaro che aveva perso 5 delle ultime 9, no, se non sbaglio, l'ho detto anche prima nel servizio, non è sicuramente una buona notizia. Allora, questo... ecco, questo messaggio invece è uno spunto, l'ho letto, ma soprattutto l'ho capito subito dopo. Il muto solo nel secondo tempo, ci scrive questo ascoltatore, altrimenti crolliamo sempre. Quindi l'ipotesi è quella di schierare Vasquez soltanto nella seconda parte di gara per risparmiare energie. Questo è il punto dei messaggi. C'è anche chi critica aspramente il presidente Kraus, auspica anche un avvicendamento a livello societario tra i messaggi che ci arrivano, quindi critiche davvero molto 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 aspre. Oggi noi ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità, poi torniamo tra poco. Arriva Gianluca Zurlini, a poco. Radio Parma. Eccoci, Palla in Tribuna, tra poco abbiamo con noi Gianluca Zurlini e arrivano un po' di messaggi, c'è anche una domanda per Gianluca, ma è già con noi. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, qua c'è anche una domanda. Guarda, parto direttamente con questa domanda che ci manda il nostro ascoltatore Lorenzo per Zurlini. Una punta che accosterebbe al Parma nel mercato di gennaio? Domanda facile, Gianluca.
Guarda, i nomi potrebbero farne tanti. Io punterei sul mercato degli panchinari della A, perché in B di giocatori pronti all'uso che possano venire, che garantiscano gol, non credo ce ne sia, perché quelli che ci sono sono già o piazzati e titolari nelle squadre che non credo di rivendere. Per quanto riguarda punte invece da cercare all'estero, nel mercato di gennaio non credo si possa andare, ma non per altri motivi, perché comunque dovresti poi scontare un periodo di ambientamento del giocatore, e a quel punto la necessità sarebbe, insomma, andremo troppo avanti nel tempo, quindi serve qualcuno pronto a lui. Non è facile, ma io penso ad esempio a giocatori, non faccio esattamente noi, ma si capisce a chi mi riferisco, Monza e Cremonese hanno giocatori che l'anno scorso erano titolari e sono stati anche importanti nella promozione in A delle rispettive formazioni, ma in A non trovano spazio, o comunque, o meglio, non trovano spazio da titolari. Ecco, andando lì a, insomma, con offerte magari che comunque, perché né Cremonese né Monza né Arvedi né Berlusconi mi risulta abbiano problemi di liquidità, però insomma si potrebbe andare a chiedere magari alla Cremonese, se non si sono lasciati troppo male con Pecchia o non si sono rimasti troppo male, potrebbe essere una pista privilegiata. Ma io andrei lì, cioè serve un giocatore pronto all'uso, in B non se ne trovano. Guardare alla C, ci sono effettivamente, perché anche la Reggiana ad esempio non credo che venda il giocatore al Parma, ha due punte che stanno segnando un sacco di gol e stanno portando la Reggiana in testa.
Uno del Parma poi.
Appunto. E quindi, però insomma quello è, cioè bisogna cercare lì, perché se vai ancora all'estero a prendere non serve a nulla a gennaio. Già in estate è difficoltoso, ma a gennaio ti serve gente pronta all'uso, e l'anno scorso ci ha provato e purtroppo con Simi non era andata bene. Su Simi io, quando è arrivato a Parma, sinceramente ero soddisfatto del suo arrivo, purtroppo è stato un disastro assoluto. Su Pandev si sapeva che era fine corsa e quindi quello è successo. È un po' quello che mi sembra sia accaduto con Charpentier, perché adesso va bene, forse recupererà. L'anno scorso ha fatto gol, ma è arrivato qui, non era in forma. Poi appena è andato in forma si è infortunato e praticamente qui, praticamente inizio stagione, ha giocato 29 minuti. Insomma, su di lui non credo che si possa fare troppo affidamento, deve riprendere la condizione. Però senza una punta che segna, al di là di chi diceva, ma con il gioco di Pecchia, sì, ma nel gioco di Pecchia ci vuole comunque gente che segna. Qui nessuno tira in porta, se non sai neppure un terminale offensivo, non è possibile che su 17 calci d'angolo battuti contro la SPAL, nessuna azione importante sia scaturita. Non c'è stato nessun pericolo per la porta della SPAL. Quelli che sono venuti nel finale, ma non da calci d'angolo. Insomma.
Allora, qua ci arriva un suggerimento. Cerri andrebbe benissimo, ci scrive Romano, che ci chiede anche novità sul, no, ci chiede indicazioni sul podcast della puntata di ieri. Adesso vediamo di sistemare se c'è qualche problema tecnico. Cerri è un bel suggerimento, anche se non è facile né come ingaggio né come prezzo del cartellino.
No, Cerri sarebbe l'ideale, secondo me. C'è un problema ambientale che nel calcio credo si possa superare, perché quando è venuto qui si è capito che non è molto gradito ai tifosi della curva, ma in generale un po' anche al Tardini, perché insomma ci sono nel calcio, poi la memoria è peggio di quella degli elefanti e alcune volte insomma alcuni suoi gesti o dichiarazioni forse sono stati equivocati. Però Cerri è un giocatore che è cresciuto a Parma, e nel Parma è parmense, non parmigiano, comunque di San Secondo, ma comunque parmigiano, ed è un attaccante che invia un suo perché, e soprattutto sicuramente meglio di qualunque giocatore in questo momento abbiamo nel Parma dal punto di vista della visione della porta. Certo, non dico la verità, non ho fatto il suo nome perché appunto un po' per i motivi che dicevi tu, ma anche per il fattore ambientale, perché poi si innesca sempre. Però è come quando è arrivato Buffon, insomma ci sono stati alcuni che hanno fatto polemica, poi alla fine, certo, dal punto di vista dell'immagine e della resa nella scorsa stagione, il guadagno c'è stato, perché tutti dicono adesso non gioca più. Sì, comunque l'anno scorso, se non ci fosse stato Buffon nel giorno d'andata, noi saremmo finiti in piena zona retrocessione. Questa è la verità, ecco. E dietro avevi comunque un Colombi, che è un ragazzo venteroso che ha fatto bene, ma che non poteva certo fare tutta la stagione, quindi le polemiche poi si lasciano a parte. Però insomma, ecco, il Simi Cerri, ecco, il giocatore che serve un giocatore non di grandissima qualità, ma che almeno veda la porta, almeno provi a tirare in porta, ecco, perché quello che manca al Parma è questo. Non è tanto il gioco a sfitti, sì, siamo in Serie B, grandissimi giocatori o registi in Serie B, non si vedono, non c'era l'anno scorso Fagioli la Cremonese, ma insomma era un must, che era, infatti poi la Juventus se l'è anche ripreso. Ma servirebbe che almeno la mole di gioco che viene fatta abbia qualcuno che magari sballando un po', ma provi a tirare in porta.
Sì.
E questo manca. Cioè il Parma domina per il 70%, 60%, 65% di possesso palla, partita persa.
Sì.
Non può andare avanti. Non è,
è il copione di queste ultime 9 partite. Becchi un gol e poi...
No, ma il problema è che 5 partite sei andato in svantaggio nel primo tempo, non al 78esimo che dici, caspita, abbiamo dominato, ho preso gol, e allora, no, hai tutta la partita per recuperare e non hai recuperato. Cioè, sul Pierone non è che ha fatto molta fatica, ci hanno fatto un gol quasi per combinazione e poi è stato lì ad aspettare che il Parma provasse a fare gol. E il Parma non ci ha provato, non ha tirato in porta. I portieri avversari, anche quello della Spal, domenica ha fatto una bella parata, ma il 92-93 non ricordo, quindi cioè, fine partita. Chi ha salvato l'incontro, in realtà, a parte all'inizio che insomma qualcosina, a parte l'Ero Diosorio, c'entra anche lui, ma nel secondo tempo è stato Cicizzola, un intervento proprio, un anticipo che ha salvato un gol sicuro e un'altra buona parata. Più lui ha lavorato che il portiere della Spal. E questo è indicativo, ma noi abbiamo avuto il 71 credo per cento di possesso palla. Questo è il problema, è lì, cioè che non si sa chi darla, perché alla fine non hai nessuno che guardi la porta e provi a tirare anche da fuori area magari.
Allora qua un altro messaggio è Diego: il guaio del verticalizzare è che a parte Mihaila non ne abbiamo di giocatori che attaccano gli spazi. Poi ci suggerisci, io prenderei Antonucci del Cittadella e Cerri. E quindi un altro voto per Cerri.
No, ma è corretto. Ma anche Antonucci del Cittadella è un giocatore di categoria, non bello da vedere, però il suo sporco lavoro, il suo tot di gol, sicuramente più degli attaccanti che ha avuto il Parma, perché l'anno scorso ricordiamoci che il Parma si è affidato ai gol di Vasquez, che su rigore, l'anno scorso i rigori per noi erano una chimera, l'anno scorso ha segnato 14 reti Vasquez, quindi su azione, insomma, in varie maniere. E quest'anno Vasquez non segna su azione, ha segnato solo una rete su rigore, un altro purtroppo lo ha fallito, ma non segna su azione e il Parma fatica a segnare su azione, perché tutti siamo a livello di chi che Del Prato è, credo, il capocannoniere assieme a Man con 4 reti. Dopo 18 partite mi sembrano un po' poche per un giocatore di una squadra di punta, cioè che punta comunque a, se non arrivare nella promozione diretta, ma almeno a zona alta playoff. E questo è lì il problema. Nella prima parte di stagione, diciamo, si era anche un po' nascosto, anche perché la squadra riusciva a essere, avere meccanismi un po' più diciamo oliati, ma poi non si può neanche dare la colpa alle assenze, perché poi anche quando sono rientrati alla fine il risultato non è stato tanto migliore. C'è stato il lampo di Brescia, la buona partita con Cittadella, ma sono lampi isolati. E dopo Brescia io avrei scommesso in una buona prestazione contro la Spal, ma contro la Spal non si è giocato male come contro il Benevento, ma alla fine non si è concretizzato nulla, nonostante un arbitraggio scadente, tutto quello che si vuole, ma non si può dare la colpa né all'arbitraggio né alla sfortuna, perché è una squadra che prende gol al 19esimo su un episodio, un errore, ma insomma un episodio. Fino alla fine del primo tempo la Spal non ha più visto la nostra area di rigore, ma noi non abbiamo creato, abbiamo giocato bene ma non creato un pericolo vero alla porta della Spal. Poi nel secondo tempo sono entrato anche nervosismo e alla fine hai fatto qualcosa con l'assedio degli ultimi minuti, negli ultimi 7-8 minuti, ma era tardi ormai.
Certo. Qua un tema che credo che ti possa interessare, perché passa a un livello diverso, mi avrebbe da dire superiore. Se fossi nei panni del presidente mi farei affiancare da Lucarelli come consigliere, altro che tanta gente titolata, scrive Luigi. Qui è un altro tema, è quello delle scelte. Anche.
Allora, qui vado giù abbastanza spiano. Noi abbiamo avuto 5 anni di proprietà dei 7 soci e siamo saliti dalla Serie D alla Serie A con il primo anno gestione piena, salvezza e le promozioni inutili che stia. In questi 5 anni quel Parma ha avuto 2 allenatori e 2 dirigenti, 3 se contiamo oltre a Minotti mettiamo anche Scala, diciamo, come presidente, ma insomma dopo da Polloni e Minotti si è passati ad Aversa e Fazzaro e lì fino in fondo si è arrivati. Qui siamo a 27 mesi di gestione, sono passati 2 general manager finanziari, 4 direttori sportivi, eccetera. Stiamo alla ricerca c'è un quarto titolare, ma insomma prima Zeccardi, poi Ribalta, poi Fournier, e siamo alla ricerca del quarto uomo. Cinque allenatori, abbiamo preso una marea di giocatori, ma questi si prendevano, si cambiavano un po' anche prima, c'era un gruppo ma si cambiava anche tutti gli anni perché si cambiava di categoria, e il problema secondo me è anche lì, cioè manca nei momenti dove ci sono delle difficoltà qualcuno che prende in mano la situazione, che non può essere sempre l'allenatore. Pecchi è bravo e non ha perso completamente la bussola come è successo l'anno scorso, non tanto a Maresca, che si poteva aspettare, ma soprattutto a un esperto come Iachini, che si è trovato solo in mezzo alla tempesta senza nessuno che gli desse un appoggio. Però ricordiamoci che l'anno scorso Pecchia a Cremona aveva di fianco un certo Reggio Braida, che ha 74-75 anni, ma è un dirigente che ha partecipato alla grande epopea del Milan e poi, per non farsi mancare niente, prima di andare da Cremonese è andato anche al Barcellona. Allora, cioè, quello che manca in questa società sono uomini di calcio, nel senso del calcio vissuto, quelli che vanno nello spogliatoio a fine partita e attaccano al muro la squadra se ha fatto degli errori, oppure gli dicono bravi, ma attenzione. Qui si fa tutto regolarmente, si fa tutto bene, ci sono strutture splendide, tutto a posto, tutto troppo a posto. Il calcio è anche un po' di disordine ogni tanto, non solo tutto ordinato perché deve andare secondo piani puntuali e precisi. Lo dico spassionatamente, non perché io voglia che se vada Claudio o che critico, ma quello che manca è un po' di anima calcistica nella dirigenza, che a volte è un difetto, ma nel nostro caso credo che non farebbe male. Ecco, questo posto che ci sono i fondi, ci sono le disponibilità economiche, ci sono le strutture, c'è tutta l'inquadratura, poi però nella cornice si lascia l'allenatore da solo con la squadra, con un gruppo di giocatori che qualche problema evidentemente ce l'ha, ma come tutti, certo. Però insomma diciamo che è un po' multinazionale, no? E quindi se si crea qualche problema serve qualcuno che insomma faccia il punto, e non può essere sempre l'allenatore da solo. Questo secondo me, per cui Lucarelli, ma chiunque esso sia, andrebbe bene una persona di calcio, questo servirebbe.
Allora Gianluca, ti arrivano gli auguri di Buon Natale al nostro amico Luca, che Luca, l'ho letto il messaggio di prima su Liverani che è stato esonerato, quindi un passaggio.
L'abbiamo salvato noi quando era già in odore di esonero, ma poi noi dopo un meraviglioso primo tempo ci siamo fatti rimontare nel secondo lì con purtroppo errore di Cicizzole, non siamo riusciti, anche lì non erano riusciti a capitalizzare la superiorità, ma ci siamo specializzati. Cannavaro è arrivato qua ed era in odore di possibile esonero, De Rossi non riusciva più a vincere, cioè ci siamo specializzati nel rilancio degli allenatori, poi dopo successivamente si confrontano con altre, ancora con la realtà, ecco. Lo dico come battuta, però la realtà è quella, cioè Liverani se perdeva con il Parma sarebbe stato esonerato.
Guarda, l'ho detto senza tanti giri, l'ho detto anche secondo me, il Parma poteva anticipare questa situazione quando si è giocato contro il Cagliari, concordo pienamente, invece anche in quel caso insomma c'è stato...
abbiamo fatto beneficenza.
Vabbè, lì c'è anche un errore di un singolo.
No, ma sì, però se il primo tempo finiva 3-0 per il Parma...
Esatto, bravo Gianluca, esatto, sta lì la differenza.
L'errore di Cicizzola va bene, ma se eravamo 2 o 3-0 era 2-1 o 3-1 per noi.
Esatto. Senti, chiedo, visto che siamo verso fine anno, manca una partita alla fine del girone, ti chiedo qual è il crociato che ti è piaciuto di più, al quale dai il voto più alto, anche se potrai indovinarlo, visto che c'è un giocatore oggi che fa uno stage in nazionale, quello che ti ha deluso più di tutti.
Allora, sicuramente appunto chi fa lo stage nazionale del Prato, perché quando ha giocato poche volte ha fallito la prestazione, e se l'ha fallita perché era la squadra nel complesso, non si può chiedere a lui, però ha segnato anche 4 reti. Ha preso la posizione, non l'ha più mollata, e quindi sicuramente non c'è nessun problema nel definire Del Prato il giocatore migliore per continuità e per costanza anche nell'impiego di questo Parma. Il giocatore che più mi ha deluso, diciamo che rispetto a quanto si attendeva inizio stagione, potrei fare diciamo due nomi con motivazioni diverse. Uno è Mann, perché non riesce a esplodere, fa vedere sempre grandi potenzialità. A Brescia Fracelli, poi l'altro giorno siamo tornati cioè il guizzo deve arrivare da giocatori teoricamente come lui, anche perché quando è arrivato come un giocatore ben pagato per la qualità, insomma, titolare della nazionale romena, voglio dire, quando è arrivato Parma, ecco. Quindi così, e poi per un'altra motivazione, ma anche se qua mi aspettavo di meno, però anche inglese, perché la società ha puntato al massimo tutto su di lui, gli ha dato tutti gli strumenti, e adesso abbiamo ancora un problema fisico, ma il problema è che a parte le quattro turni consecutivi in cui ha segnato, ci sono state partite in cui ha tenuto la squadra, ha fatto benissimo, per carità, però la porta non la vede. La porta non la vede, al di là dell'infortunio attuale, quello è un di più, purtroppo sono problemi fisici evidentemente, ma questo non è una colpa sua, però quest'anno ha giocato molte partite, ha dato fiducia, ha giocato con continuità, quindi non c'entra il morale, non c'entra la propensione. A parte quei quattro turni, l'inglese di davanti era un terminale offensivo che non terminava. E quindi anche quello, perché al di là del conto attuale, se avesse reso non dico quattro gol, otto potevano esserci, ecco,
sì, 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 sì.
E non staremmo a parlare di sostituzione se non per infortunio, questo è lì davanti.
Gianluca, grazie per essere stato con noi, ne approfitto per farti i nostri migliori auguri da Palla in Tribuna.
Grazie, e anche a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna, trascorriamo un felice Natale mangiandoci gli anolini, e speriamo che a Santo Stefano di poterli digerire in allegria, anche perché ultimamente lontano dal Tardini il Parma rende meglio che in casa, e il Venezia comunque dovrà cercare di vincere, visto anche che l'ultima partita gli è andata bene, quindi dovrà cercare di continuare di provare a riscattarsi, e vediamo un po' che cosa succede. Speriamo una chiusura di Santo Stefano per il 2022 buona, e poi si ripartirà a gennaio col solito mercato, e vediamo. Speriamo bene.
Grazie Gianluca Zurlini. Qua un sacco di messaggi. Allora vado, prima di andare in pubblicità, questo è Andrea. Chiedo: ma perché Miaila non si è mai fatto male a Bergamo? Qua è sempre rotto. È che Miaila a Bergamo ha giocato, se non sbaglio, ha giocato 5. Avrà giocato in tutto 7-8 partite, compresa la Coppa, 5 in campionato. Secondo me non ha messo in fila 90 minuti sommando le 5 partite. Quindi, insomma, lo stress fisico è diverso. Poi, vabbè, si può dire, non si è mai fatto male in allenamento, però abbiamo visto che a volte si è fatto male calciando una punizione in partita. Cioè, praticamente c'è una richiesta, uno stress fisico di fatica o di prestazioni diverso in partita, che poi portano agli infortuni. Ecco, a Bergamo ha giocato veramente poco, ecco, proprio a livello, soltanto guardare anche i minuti. Qui un po' di messaggi, vado avanti. Più che arrivare a una punta, che ne abbiamo tre in organico, a meno che non esca qualcuno, quando si sbaglia si paga, purtroppo. Questo è Roberto che dice: ne deve uscire una di punta se ne entra una. Poi questo invece è Primo: io credo che nel Parma ci siano problemi strutturali, i dirigenti devono tracciare la strada per il futuro, ma da noi dopo 6-7 mesi scappano, questo è un problema. Ogni 6 mesi i giocatori devono abituarsi a un nuovo sistema di gioco. Altro problema: i giocatori gran parte presi nel disgraziato primo mercato, in tutta questa confusione non vorrei che si sentissero legittimati a non impegnarsi. Altro problema, scusate per la lunghezza, ma figurati Primo, era semmai anche un'analisi piuttosto azzeccata. Questa è lunghissima, la leggo dopo, questa è del nostro amico Rino, ma è molto 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 lungo, lo leggo più tardi. Davidone dice che Cerri è diventato scarso ultimamente, mi dispiace tanto dirlo, meglio però di Charpentier, questo sconosciuto. Non ci sono tanti giocatori d'attacco in giro da acquistare a gennaio, bisognerebbe guardare le serie minori con ragazzi che hanno tanta fame, intendo in C o in D, e provare a beccare il jolly. Sino adesso Cerri ha fatto 4 gol come inglese, non mi sembra un fulmine di guerra, e mi dispiace tanto perché è veramente un bravo ragazzo, secondo me ci tiene al Parma. Questo è Davidone. Questo invece è un altro ascoltatore che ci suggerisce, questo è Enrico: proverei a prendere dal Venezia Po Giampaolo, niente di incredibile, ma vede molto bene l'apporto, giocatore finlandese. Prendo fiato, prendiamoci una pausa, tra poco c'è Luca Ampollini. Eccoci, Palla in Tribuna, la parte finale, c'è con noi Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, siamo sempre lì Luca, ad aspettare che sia la continuità, che sia una svolta. Siamo sempre su quell'altalena che dopo un po' diventa scomodo, no? Fa venire il mal di mare.
Ah beh, certo che sì, sicuramente è un'altalena che così lascia molto, molto amareggiati, perché questa è una squadra che lascia intravedere grandi cose, poi delude la domenica successiva. I motivi sono tanti, li abbiamo analizzati mille volte e credo che siano tutti validi.
Oggi, tu scrivi la soluzione, quella che è secondo te, o sbaglio, sulla Gazzetta. Centravanti cercasi. Ma, una delle soluzioni.
Ma sicuramente con un questa è la mia idea, naturalmente, con un attaccante vero la partita di domenica non l'avresti persa, secondo me, perché hai avuto mille situazioni per cercare la zampata, lo spunto nei 16 metri e purtroppo non è mai stato sfruttato a dovere perché il centravanti non l'avevi. Quindi insomma hai messo in mezzo 25.000 palloni e mai che nessuno fosse riuscito a dare la deviazione. D'altra parte centravanti secondo me lo devi trovare perché l'inglese, volente o nolente, è un giocatore che chiaramente ha sempre qualcosa dal punto di vista fisico, anche quando sta bene purtroppo non è più il giocatore di un tempo, perché questa è la verità. E Charpentier non sappiamo effettivamente che giocatore sia, cioè un giocatore che se sta bene un certo numero di gol te li garantisce, però dobbiamo aspettarci che sia in una condizione accettabile per poterlo valutare. E Benedicia che è ancora molto acerbo, secondo me.
Ah beh, si fa la svelta. Ecco, senti, tu poi segui tantissime partite, tantissimi campionati, tantissime squadre. Allora, dal mondiale non c'è niente per il Parma perché costa tutto troppo, a meno che non vai a prendere da giocatori che poi in Arabia Saudita prendono stipendi allucinanti. No, qui ho chiesto così ai tifosi, agli ascoltatori, qualcuno ci ha riscritto Cerri. Ce l'hai l'identikit, qualche nome di chi ti piacerebbe? Poi vedremo con chi verrà intavolata qualche trattativa. Se verrà intavolata, ecco.
No, io sicuramente dei nomi ce li ho e tra l'altro li svilupperemo giovedì a Calcio e Calcio, perché credo che sarà importante parlare di giocatori che possono arrivare e che possono dare un contributo effettivo a questa squadra. Secondo me ci vuole un giocatore pronto, un giocatore che vada al di là, è una mia idea naturalmente, al di là dell'identikit del giocatore, come dire, amato da questa dirigenza, cioè il giocatore giovane da valorizzare. Sì. In questo momento okay. C'è da mettere dentro qualcuno di pronto e a prescindere, a mio avviso, dall'età, dalla provenienza e dal fatto che sia più o meno da valorizzare. Però ci vuole un giocatore che concretizzi la mole di gioco che fa Pecchi, altrimenti giocare bene e non segnare serve a poco.
Anche perché, secondo me, allora la società ha questa teoria che bisogna prendere dei giovani, no? E quindi per fare in futuro delle plusvalenze, ma forse per far stare bene la società, creare delle basi, ma forse la cosa più importante per un club che si trova lì a lottare per la Serie A è cercare in tutti i modi di andarci in Serie A, senza far follie dal punto di vista economico, però cambia completamente il volto aziendale, economico di un club, l'ha detto anche Martinez, è tutta un'altra cosa la Serie A.
Beh, ma questo è scontato, ma io credo che l'obiettivo sia quello, cioè deve essere quello. Kraus, che è un imprenditore sicuramente di alto livello, non credo che voglia continuare anni a vedere la sua squadra.
Cioè, non arrivano a gennaio tra i 21enni, è questo poi il mio senso.
Ma io chi arriva non lo so, fossi io Kraus non lo prenderei, perché adesso ho bisogno di un giocatore che dia una svolta al campionato, perché il Parma ha dimostrato che sul piano del gioco tu trovami una squadra che sta davanti al Parma che l'ha sovrastata sul piano del gioco. Nessuno, non l'ha sovrastata il Genoa, non l'ha sovrastato il Frosinone che ha perso, non l'ha sovrastata la Regina che ha perso, il Cagliari in parte che è dietro, ma men che meno. Cioè il Parma non ha problemi a livello di spessore di gioco contro,
no.
Il Parma ha un problema effettivo che è quello di segnare le reti, di segnare gol, e uno dei motivi per cui segna poco è la mancanza di un uomo che ti risolva le cose nei 16 metri, ma questo penso che sia scontato. Quindi l'esperimento secondo me lo puoi fare d'estate, a gennaio si chiama mercato di riparazione perché è un mercato che ti deve cercare di dare quel quid in più nell'immediato.
La riparazione è quella, insomma. E cioè, magari uno in mezzo anche di sostanza, Luca, uno di sostanza, di carattere, perché tanti ci scrivono a questa squadra manca a volte il carattere.
Sì, sì, no, beh, questa squadra sicuramente non brilla per requisiti caratteriali, per l'animus pugnandi, non ha propriamente lo spirito battagliero belligerante della Serie B. È una squadra secondo me molto tecnica, è una squadra che ha giocatori di grande abilità tecnica, e io questo credo che sia evidente, credo che questo sia evidente, almeno dal mio punto di vista, è una squadra che ha delle incongruenze, altrimenti sarebbe prima in classifica. Però non bisogna nemmeno pensare che tutto sia da buttare, perché in maniera molto razionale devi poi valutare come sono state le prestazioni, il rapporto tra il Parma e le altre squadre, e vedi che il Parma non è mai stato sottomesso a nessuna squadra. Questa è una base da tenere ben presente.
E vedremo. Allora qui Rino ci suggerisce Torre Grossa, ma credo che il Pisa, che tra l'altro ha pari punti del Parma, dopo essere stato in fondo per un bel pezzo, difficilmente se ne priverà. Luca...
Ma no, ma Torre Grossa no, non verrà mai, ma sono altri nomi secondo me che poi... E ce ne sono parecchi, molti più di quanto la gente non pensi, perché leggo gente che dice non c'è nessuno, no, i giocatori ci
giovedì,
sono.
Giovedì ce li spieghi tutti a calcio e calcio giovedì sera.
Va bene, grazie Marco.
Ciao Luca, tanti auguri.
Un abbraccio grande.
Ciao. Allora chiudo, ruberò qualche secondo di troppo alla programmazione, leggo una lunga letterina di Rino, ma insomma Rino ci ha speso del tempo e noi ci dedichiamo... un pochino per chiudere la puntata di oggi. Natale dobbiamo essere più buoni, di solito in tutte le famiglie, almeno a casa mia si guarda nel cassetto della bottega per vedere quanto è rimasto dell'annata di lavoro tra poco finita. Se penso al Parma, di positivo ci sono i corner, il possesso palla e i colpi di tacco, di negativo le rimonte mai avvenute, i gol mangiati, i rigori sbagliati, i gol che ci siamo fatti da soli, Cicizzolo e Osorio su tutti, fortuna che gli argentini non ti lasciano mai a piedi. Io sono convinto che Pecchia, con quei pistapocci che ha a disposizione, faccia anche troppo, però è ora che voi giornalisti, che siete l'eco dei tifosi, la smettiate di incensare il padrone. È l'ora di dire tutto quello che pensate, che pensano i tifosi, che siamo in mani sicure finanziariamente, ma tecnicamente molto scarse. Ragazzi, notata per me, questa per dire, faccio molta fatica, non ci sarà in giro un direttore come quello di Cremona che ci faccia smettere di comprare delle ciofeche e dire che sono campioni, come Busi, ma i miei sono solo sogni. Speremo a be, Rino Basilicanova. Rino, grazie. E, questo messaggio per Luca Ampolini, un grande Ampolini, semplice e chiaro. Agvol Naponta si scrive l'ultimo ascoltatore. Basta, il tempo è scaduto. Ciao Luca che ci hai scritto. Ci sentiamo domani con Palla in Tribuna alle 14. Grazie alla Vale in regia. Ciao.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio.